Adesso voglio mostrarvi una foto. E non so quanti di voi sappiano precisamente che tipo di uccello è questo. Abbiamo qualche esperto? Certamente Marco non è un esperto. Perché lui ha un terrore degli uccelli. Sì, e chi di voi sa a quale razza appartiene questo uccello?
Io avevo pensato il
Il?
Colibri. Non è il colibrì.
No.
Il becco è molto lungo del colibrì.
No. Qualcuno sa? Eppure è un uccello molto comune. No. No, no. Ok. Per dire la verità non lo sapevo nemmeno io, anche se l'abbiamo sentito tante volte e il tipico suono di questo uccello è cucù, cucù. E appunto per diciamo, il fischio che c'ha viene chiamato anche il cuculus cornus. È un uccello che diciamo, si trova in Europa e poi diciamo, verso il periodo dell'inverno si trasferisce in Asia e in Africa. È un uccello che certamente si sa molto adattare a ogni genere di stagione, per cui il cuculo però è famoso per un altro motivo meno bello. Ed è questa caratteristica di cui voglio oggi parlarvi. E questo uccello è definito uccello parassita, sul vero senso della parola. Il cuculo, infatti, non è in grado di costruire un nido per i suoi piccoli, né tantomeno di sfamare i suoi piccoli, per poter appunto continuare a riprodursi. E per riprodursi si comporta come un parassita. Quando i piccoli uccelli passeri si allontanano dal nido, ecco. Abbiamo sentito parlare dei canarini, dei passeri. Cosa fa la madre cuculo? Prende l'uovo e lo mette nel nido dei passeri, perché ha scelto il passero che l'uovo è simile all'uovo dei passeri, in modo che la madre passero nemmeno se ne accorge. E cosa succede? Quando i piccoli uccelli passeri si allontanano dal loro nido, il cuculo rapidamente va e mette il suo uovo dentro. Però per sopravvivere cosa fa il cuculo? Piano piano, perché è il primo a nascere rispetto alle altre uova passeri, cerca di gettare le altre uova fuori dal nido in modo che resta solo. E vorrei mostrarvi adesso un video, giusto perché magari mi crediate che veramente è così. Molto interessante. Trovo talmente interessante, questo esempio che ho trovato tanti paralleli che oggi vorrei parlarvi. Di qualcosa nella nostra vita che succede esattamente quello che abbiamo visto in questo video. E vorrei parlarvi dell'amarezza, perché la Bibbia parla dell'amarezza e l'amarezza è come il cuculo, pronto a mettere nel nido del cuore dell'uomo l'uovo dell'amarezza, alla prima distrazione. Ed in poco tempo getta via dal nostro cuore questa amarezza, la pace, la gioia, la preghiera, la bontà, la verità e tante altre cose buone. L'amarezza nel cuore cresce alimentata dagli inganni e dalle falsità che il tentatore, il nostro nemico, suggerisce nelle nostre menti. E una volta che il nemico riesce a mettere quest'uovo nella nostra mente, succede esattamente quello che abbiamo visto. E credenti che una volta conoscevano la gioia, la pace, l'amore fraterno, finiscono come dei piccoli passeri a finire nell'acqua, e alla fine cosa succede? Che rimane come unico, in questo caso l'amarezza, che la nostra mente non fa altro che continuamente ad alimentare. E più cibo riceve la nostra l'amarezza dalla nostra mente, dal nostro cuore, più forte diventa. Andiamo a riflettere che cos'è l'amarezza. L'amarezza di cui parla l'Apostolo Paolo, e adesso lo vedremo da alcuni versetti, non è un sapore amaro, non è un semplice rammarico o una semplice tristezza. Se parliamo di cibo, per esempio, un cibo è amaro quando ha un sapore magari difficile da sopportare e che alla fine lascia appunto, diciamo, un gusto sgradevole in bocca. Nella vita l'amarezza è simile, anzi molto peggio. L'amarezza è tenere dei pensieri negativi nel cuore nei confronti di un'altra persona. E più lo permettiamo, e più questi pensieri prendono il dominio, diventano forti. Una persona con amarezza cosa fa? Medita sul male che ha subito. Riflette il male che tu mi hai fatto. E non riesce a liberarsene. Nella sua mente pensa e ripensa al dolore e all'ingiustizia che gli è stata fatta. E diventa come un veleno che avvelena il nostro cuore, il nostro modo di parlare, la nostra mente, i nostri pensieri. Solitamente l'amarezza è una reazione ad una situazione in cui qualcuno ci ha fatto del male che al nostro parere magari è stato anche ingiusto. E più scopriamo che è stato ingiusto, più riflettiamo. La Bibbia usa questa parola nel senso, cioè di amarezza, nel senso figurativo, per indicare l'amarezza di certi sentimenti sgradevoli, sia provocati che provocati, come essere delusi, aver subito dei risentimenti, magari rabbia, provocazione, ribellione. Il contrario sarebbe ciò che è dolce, piacevole, gentile, conciliante e pacifico. Questo sarebbe il contrario di colui che è dominato dall'amarezza. Guardando all'uso che fa il Nuovo Testamento, comprendiamo che l'amarezza è qualcosa che nasce di nascosto e non si vede subito, come abbiamo visto in questo nido. La madre cuculo mette l'uovo insieme agli altri e la madre passera non se ne accorge, sta lì. Però con il tempo poi magari nasce e incomincia ad avere i suoi effetti. In sé l'amarezza non è un comportamento, piuttosto è qualcosa che è nascosto nel nostro cuore. L'amarezza è un veleno che sta nel cuore e che produce cattivi frutti nella nostra mente. L'amarezza ci coglie quando fissiamo i nostri pensieri sugli aspetti negativi di qualcuno. E più riflettiamo, e più profondamente questi pensieri diventano più forti. Ogni persona ha degli aspetti negativi. E avere l'amarezza verso qualcuno vuol dire di scegliere di pensare agli aspetti negativi. Allora è una nostra scelta. L'Apostolo Paolo dice: se avete dei buoni pensieri, siate dominati dai buoni pensieri, per non dare spazio a questi pensieri che si formano come radici nella nostra vita e che avvelenano tutti i nostri pensieri, tutto il nostro modo di fare e tutto il nostro modo di pensare. Pertanto, anziché fissare i nostri pensieri sulle cose buone per cui ringraziare Dio riguardo magari un'altra persona, a volte succede che magari noi abbiamo tanti motivi di pensare bene di una persona, però magari ha sbagliato una sola volta nei miei confronti. Sapete cosa succede? Almeno per alcuni, dimentica quelle cose buone e si concentra solo in una cosa cattiva che ha subito. E questo la Bibbia lo chiama avere dei sentimenti di amarezza. Questo avviene in conseguenza di qualche episodio che, come si è solito dire, ci ha amareggiati oppure delusi. E spesso finiamo così per tenere nascosti dentro il nostro cuore i motivi che ci hanno amareggiati, anziché magari cosa dovremmo fare? Noi dovremmo andare incontro a questa persona, parlarne, dire: guarda, quello che hai fatto, quello che ha detto, mi ha colpito, mi ha reso triste e io non vorrei vivere con questi pensieri. Perché, miei cari, se facciamo questo, la Bibbia chiama questo sentimenti di amarezza, che non fanno altro esattamente quello che fa il cuculo, che toglie via tutti gli altri buoni pensieri. Noi dobbiamo andare incontro a parlare, a discutere, e se non lo facciamo, allora a questo punto questo uovo nasce e diventa sempre più forte. E la mia mente, il mio cuore non fa altro che nutrire continuamente il cuculo che diventa sempre più forte. La parola di Dio ci invita a eliminare, a togliere l'amarezza. Sapete cosa succede se non lo facciamo? Succede esattamente quello appunto che fa il cuculo, che una volta entrato nel nido caccia fuori tutti i buoni pensieri e alla fine viene nutrito solo appunto questo uccello. L'amarezza non fa più parte della nostra natura come creature nuove in Cristo Gesù. Non fa parte. Noi siamo stati rigenerati, siamo delle nuove creature e come tale questi pensieri non devono e non possono permanere nel nostro cuore, perché quando vengono dobbiamo subito eliminarli. Cosa avrebbe dovuto fare l'uccello passero vedendo magari un uovo estraneo? Doveva appunto quell'uovo toglierlo, però non se ne accorge. E a volte nemmeno noi ce ne accorgiamo cosa può fare e provocare l'amarezza nel nostro cuore. Vale a dire che l'amarezza è come un uovo estraneo nel nostro nido del nostro cuore. L'amarezza è dunque un veleno che porta ad avere un cuore in cui regnano le tenebre anziché la luce. Infatti, quando qualcuno è pieno di amarezza, una tale condizione gli si riflette, sapete dove? Nel viso. E a volte magari diciamo: questa persona ha il viso triste, prima era così gioiosa, perché ora è continuamente triste? Vi è capitato mai che tutto un tratto vediamo una persona che non sorride più, è triste? E al più tardi lì ci dobbiamo chiedere, è forse dominata dall'amarezza? Che addirittura quello che c'è nel cuore si vede nell'aspetto di fuori, dal viso? Leggiamo il Ebrei 12, dal versetto 14 a 15. Impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore, vigilando bene che nessuno resti privo della grazia di Dio, che nessuna radice velenosa venga fuori a darvi molestia e molti di voi ne siano contagiati. Radice velenosa, c'è un'altra traduzione che intende amarezza. Se tu hai amarezza nel tuo cuore, non solo contamina te, ma contamina pure le persone che ci stanno vicine. Perciò l'amarezza mette il cuore in una condizione totalmente contraria alla santità e al carattere di Dio. Avere amarezza nel cuore rappresenta anche il contrario di essere benigno. Chi ha amarezza nel cuore non può piacere a Dio e non può avere la pace di Dio, perché non sta camminando appunto nella luce di Dio. Come puoi riconoscere se hai amarezza nel tuo cuore? Una piccola prova. Come posso riconoscerlo? Non è difficile. Basta valutare onestamente e sinceramente se i tuoi pensieri verso una persona, una certa persona, sono negativi. Semplice. Se scopri che i tuoi pensieri sono negativi, no? Allora scopri di avere un uovo estraneo nel nido del tuo cuore, che si chiama amarezza. Se i tuoi pensieri nei confronti di una certa persona sono in maggioranza negativi, allora è molto probabile che tu sei appunto contaminato. Sapete cosa è successo? Il diavolo ha messo un uovo estraneo nel nido del tuo cuore. Hai quindi bisogno di riconoscere questo peccato, di confessarlo per ricevere il perdono ed essere nuovamente liberato. Togli dal tuo cuore l'amarezza prima che essa toglie i buoni frutti dal tuo cuore. E se non lo fai a tempo, può essere troppo tardi, perché ormai questo uovo chiamato amarezza si è liberato di tutti gli altri buoni pensieri e regna solo l'amarezza. E come risultato veramente noi non siamo né con noi stessi in pace, né con Dio e nemmeno con il fratello o la sorella. Leggo da Atti degli Apostoli, capitolo 8, dal versetto 21-23. Dice Pietro: il tuo cuore non è retto davanti a Dio. Ravvediti dunque di questa tua malvagità e prega il Signore affinché, se è possibile, ti perdoni il pensiero del tuo cuore. Vedo infatti, e questo lo poteva Pietro vedere per mezzo dello Spirito Santo, dice: vedo infatti che tu sei pieno di amarezza e prigioniero di iniquità. Pieno d'amarezza che ci rende prigionieri. L'amarezza nasce quindi nel nostro cuore. È una radice che, come tale, non è immediatamente visibile, ma cresce piano piano per poi arrivare a germogliare e certamente a manifestarsi per quello che è. Il Signore ci ricorda che dal profondo del cuore nascono cose che si manifestano poi al di fuori. Infatti in Matteo 7, dal versetto 20, leggiamo: inoltre Gesù diceva, è quello che esce dall'uomo che contamina l'uomo, perché è dal di dentro, dal cuore degli uomini, che escono cattivi pensieri, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidice, malvagità, frode, lascivia, sguardo maligno, calunnia, superbia, stoltezza, tutte queste cose cattive escono dal di dentro e contaminano l'uomo. E tra queste anche l'amarezza, miei cari. Ecco che, come abbiamo detto, essendo una radice nascosta sottoterra, un pensiero o un atteggiamento del cuore per molto tempo può anche rimanere nascosto. È quello che è pericoloso. Noi dobbiamo pregare il Signore che, se ci sono delle radici d'amarezza, che il Signore ce li faccia subito vedere, perché una volta è messo l'uovo e poi nasce, allora fa il servizio, fa il lavoro che fa il cuculo, allontanando, eliminando tutti gli altri buoni pensieri. Infatti il passero non se ne accorge che il cuculo ha messo il suo uovo insieme ad altre uova. Un seme viene gettato e, se trova un terreno pronto ad accoglierlo, fa radice e poi piano piano germoglia, cresce e naturalmente porta frutto. Un seme può essere fatto di risentimento, di rabbia, di frustrazione, di odio, di ribellione. Più tempo si lascia questa radice agire, più si radicherà, più difficile sarà sradicarla e più frutti negativi porterà. Io me ne accorgo anche, come quest'estate magari ho cercato all'erba che ogni tanto spunta appunto dell'erbaccia, che proprio dà fastidio vederla, e tirandola subito fuori, allora diciamo non ha fatto le radici profonde. Però alcune le ho lasciate perché non ne avevo più voglia di tirarle. Ho provato a tirarle, sapete cosa è successo? L'ho spezzata, sì, però la radice è rimasta. Perché è scesa così in profondità, che quella con il tempo cosa farà? Nascerà di nuovo. Capite, miei cari, più presto noi cerchiamo di sbarazzarci dell'amarezza in modo tale che noi andiamo verso il fratello, verso la sorella, e chiariamo le cose, di dire: guarda, tu in questo e in questo mi hai reso triste, e io ne vorrei parlare per chiarire e per ritrovare appunto la pace fra di noi. Perché se questo non lo facciamo, allora succede appunto quello che abbiamo visto. L'amarezza come si manifesta ancora? Nelle parole. In Romani 3, versetto 10 al 14, leggiamo: non c'è nessun giusto, neppure uno, non c'è nessuno che capisca, non c'è nessuno che cerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti. Non c'è nessuno che pratichi la bontà, neppure uno. La loro gola è un sepolcro aperto, con le loro lingue hanno tramato frode. Sotto, e ora viene, le loro labbra c'è un veleno di serpenti. La loro bocca è piena di maledizione e di amarezza. Chi parla male, pensa male e vive male. Ripeto, chi parla male, pensa male e vive altrettanto male. Quando si parla bisogna trovare le parole giuste. Le parole sono molto importanti. In Luca capitolo 6, versetto 45, dice Gesù: l'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore tira fuori il bene, e l'uomo malvagio dal malvagio tesoro del suo cuore tira fuori il male, perché dall'abbondanza del cuore parla la sua bocca. Per cui, se c'è amarezza nel nostro cuore, altrettanto la lingua lo manifesterà. Come si manifesta ancora l'amarezza? Nelle contese. In Giacomo capitolo 3, versetto 13 a 16 leggiamo: chi fra voi è saggio e intelligente, mostri con la buona condotta le sue buone opere compiute con mansuetudine e saggezza. Ma se avete nel vostro cuore amara gelosia e spirito di contesa, non vi vantate e non mentite contro la verità. Questa non è la saggezza che scende dal cielo, ma è terrena, naturale e diabolica. Infatti, dove c'è invidia e contesa, c'è disordine di ogni cattiva azione. In Colossesi capitolo 3, versetto 19: mariti, amate le vostre mogli e non vi inasprite. La parola greca qui è non amareggiate le vostre mogli. Letteralmente qui c'è la parola non amareggiatele. Vale dire che anche noi come mariti possiamo inasprire, amareggiare le nostre mogli, che altrettanto ne vediamo poi i frutti nel rapporto l'uno con l'altro. Una volta germogliata questa radice inizia a manifestarsi. Le principali sfere di azione dell'amarezza sono, come abbiamo già visto, le parole e poi le azioni provocatorie che portano niente altro che liti, contese e divisioni, non solo tra le persone, fratello e sorella, ma anche con marito e moglie e con i figli, purtroppo. Quindi la parola di Dio ci esorta in Efesini capitolo 4, versetto 3, e chi ha una Bibbia può veramente sottolineare questo versetto. Cosa dice Paolo? Via da voi ogni amarezza, via! Ogni cruccio e ira e clamore e parola offensiva con ogni sorta di cattiveria. Dobbiamo mandare via da noi, letteralmente significa sbarazzarci, buttare via, e quindi non avere niente a che fare con ogni amarezza. Mia moglie mi ha dato il compito che io sono quello che mi devo sbarazzare dell'immondizia in casa. È compito mio. Ho detto, ma lo devo fare sempre? Sì, è compito tuo. E dice, e ti devi sbarazzare presto, perché puzza. E a volte aspetto e veramente puzza, specialmente il sacco giallo. Ce ne dobbiamo sbarazzare subito, altrimenti si sente la puzza in casa. E se non ce ne sbarazziamo subito, si vedono i risultati dell'amarezza, purtroppo. Ebrei 12, versetto 15: vigilando bene che nessuno resti privo della grazia di Dio, che nessuna radice velenosa venga fuori a darvi molestia e molti di voi ne siano contagiati. Allora, vigilando bene, dobbiamo farci veramente un esame nel nostro cuore. Ma io quando penso di una persona, di questa persona, penso bene o penso male? Questa è una prova. E se ho dei pensieri negativi, lì il nemico ha messo già l'uovo. L'amarezza provoca qualcosa di velenoso. E sapete cosa fa il veleno? Dipende anche dalla quantità, uccide. Ma l'azione forse più pericolosa è quella del contagio. Tutti sappiamo bene che quando c'è una grave malattia infettiva, la cosa più importante è evitare il contagio. Logico, no? Anche Mosè è stato vittima di un popolo che lo ha provocato, e guardiamo un po' i risultati di quello che è successo nella vita di Mosè. Lo trovo molto interessante. Nel Salmo 106, allora qui ci troviamo che Mosè guidava il suo popolo nel deserto. Il popolo, diciamo, non è stato un popolo facile e ha spesso provocato Mosè. Guardate un po' cosa ci viene detto nel versetto 32. Dice: lo provocarono presso le acque di Meribah e ne venne del male a Mosè per causa loro. Perché l'inasprirono, letteralmente lo hanno amareggiato, perché inasprirono il suo spirito ed egli parlò senza riflettere. Sapete cosa è successo con Mosè? Proprio da questo episodio, che lo hanno provocato, lo hanno amareggiato, lui non ha saputo far uso giusto con l'amarezza e ha incominciato a parlare senza riflettere, a dire cose che non avrebbe dovuto dire. Lui non è entrato nella terra promessa. Lui ha peccato. E quante volte magari l'amarezza ci porta a tal punto che parliamo senza riflettere e facciamo del male a noi stessi, alla chiesa, al fratello, alla moglie, al marito e così via. Stiamo attenti quindi non solo a non essere di coloro che amareggiano gli altri e Dio, ma a non lasciarci vincere dall'amarezza per quello che abbiamo dovuto subire, perché la manifestazione dell'amarezza è di solito in questa maniera, che noi ci concentriamo in quello che l'altro mi ha detto, mi ha fatto, e non riesco più a liberarmene. Penso sempre, quando vedo quella persona, a cosa penso? A quello che mi ha fatto, a quello che mi ha detto. E man mano cresce questo pensiero. E ritorno sempre a ribadire quello che abbiamo visto. L'amarezza è veramente, ecco perché Paolo dice: non date spazio, via, via, ci dobbiamo completamente allontanare, altrimenti l'amarezza allontanerà ogni buon pensiero nel nostro cuore. Come si manifesta ancora l'amarezza? Che ci rende prigionieri. In Atti 8, versetto 23, l'abbiamo letto questo versetto, lo rileggo, dice: vedo infatti che tu sei pieno di amarezza e prigioniero di iniquità. Chi ha permesso a lungo tempo di vivere con l'amarezza, cioè lungamente esposto a questa azione, si può trovare in una condizione che lo rende completamente prigioniero di quella stessa amarezza, di quei pensieri che continuamente lo portano a pensare, a ricordare quello che mi ha fatto l'altro. E magari possiamo anche trovarci in ragione, ancora peggio. Se ci troviamo in ragione, ancora peggio. Pensiamo di aver ancora più motivo di pensare male, quando Dio dice: via ogni amarezza. Non si riesce magari certe volte a perdonare, non si riesce a dimenticare, ma nemmeno a liberarsi del pensiero fisso e del dolore che tutta questa amarezza ha provocato nel mio cuore. In alcuni si manifesta in uno stato continuo di rabbia, di delusione e rancore. Un esempio: quante volte ci è capitato che diciamo: mi viene una rabbia quando vedo quella persona, mi viene una rabbia, e talvolta magari vogliamo anche evitare questa persona. E talvolta succede anche che non veniamo in chiesa per non vedere quella persona. In altri si trasforma in un senso di frustrazione, di dolore, che ci ruba e ci toglie la gioia. In ogni caso c'è un veleno nero che impedisce di apprezzare le cose buone, di vedere la vita cristiana nel modo giusto, come piace che Dio, che Dio ci aiuta a vedere le cose buone. Come combatterla brevemente, come combattere e vincere l'amarezza? Certamente qui abbiamo bisogno dell'intervento di Dio. E prendo come esempio il popolo di Israele. Dobbiamo permettere a Dio di trasformare le nostre acque amare in acque dolci. E c'è un episodio nell'Antico Testamento dove Dio ha trasformato le acque amare in acque dolci. Trovo questa similitudine molto adatta come Dio ha operato per trasformare queste acque amare in acque dolci. In Esodo, capitolo 15, versetto 23-24. Quando giunsero a Mara, letteralmente questa parola sta per amarezza, non potevano bere l'acqua di Mara, perché era amara. Perciò quel luogo fu chiamato Mara. Allora il popolo mormorò contro Mosè dicendo: che berremo? Egli gridò al Signore e il Signore gli mostrò un legno. Mosè lo gettò nell'acqua e l'acqua divenne dolce. È lì che il Signore diede al popolo una legge e una prescrizione e lo mise alla prova dicendo: se tu ascolti, e ascoltiamo anche noi bene, se tu ascolti attentamente la voce del Signore, che è il tuo Dio, e fai ciò che è giusto agli occhi suoi, porgi l'orecchio ai suoi comandamenti e osservi tutte le sue leggi, io non ti infliggerò nessuna delle infermità che ho inflitte agli egiziani, perché io sono il Signore, colui che ti guarisce. Allora qui il Signore dice: se tu ascolti quello che ti dico e metti in pratica, e quello che il Signore ci sta dicendo è quello: se il Signore ti mostra delle amarezze nei confronti di un altro fratello, di un'altra sorella, il Signore dice: via da voi questa amarezza, e il Signore trasformerà questa amarezza in dolcezza. Vi ricordate del video che abbiamo visto? Il cuculo, una volta cresciuto, cercava di gettare le uova dal nido per rimanere cosa? Solo. Io ho visto un altro video che addirittura il cuculo non aveva messo un solo uovo, ma due uova. E sapete, alla fine rimasero queste due uova della specie di cuculo. E sapete cosa è successo quando tutte e due sono usciti fuori dall'uovo? Che uno cercava di gettare il fratello fuori dal nido. E certamente lì ha vinto, sapete chi? Chi era più forte. Lo trovo molto interessante, che l'amarezza arriva a tal punto che ora dimostra chi è più forte e respinge il fratello, la sorella. L'amarezza non fa altro che alla fine respingere coloro che addirittura ci stanno così vicino, che dovremmo amare. L'amarezza, miei cari, capite perché l'Apostolo Paolo dice: via da voi ogni amarezza, altrimenti nel vostro cuore voi avete anche allontanato la persona che dovremmo avere più a cuore, la moglie, il marito, i fratelli in Cristo. Lasciamoci anche noi liberare e guarire dall'amarezza. Cosa dovremmo fare? Signore, per favore, mostrami nel mio cuore se c'è amarezza. E se c'è amarezza, Signore, voglio ascoltare quello che tu mi dici, che dovrei sbarazzarmene. Perché nel momento in cui io scopro, devo togliere questo uovo dal nido del mio cuore, prima che sia troppo tardi. Amen.